sulle note di Bob Marley e Lauryn Hill alle 12 e un minuto in questo momento diamo il buongiorno ad Antonio della Coop Trasporti, ci senti?
Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori, sì, vi sento chiaro.
Buongiorno. Allora, con te per approfondire appunto quello che, come avete giustamente dichiarato pubblicamente, è un argomento un po' scomparso dai radar dei media mainstream, ovvero la vertenza all'Italia, che insomma si è parlato tanto, anche il governo non ne ha fatto mistero, insomma, della volontà di una presunta volontà di nazionalizzazione, la proposta che aveva fatto Ferrovie dello Stato. Tutto ciò in realtà non si è ancora concretizzato e anzi ci sono due aziende che sono la Delta e la Lufthansa che hanno fatto una manifestazione di interesse nei confronti di Alitalia, con anche delle conseguenze abbastanza pesanti che sarebbero abbastanza pesanti per lavoratori e lavoratrici. Quindi la prima cosa che ti chiediamo ovviamente è un aggiornamento della vertenza Alitalia e cosa sta bollendo in pentola.
Allora, Alitalia, come dicevamo, è scomparsa dai radar, non è soltanto una battuta, è la realtà, nel senso che Alitalia è stata al centro dell'attenzione dei principali quotidiani e dei principali media italiani durante il periodo preelettorale, in cui appunto le forze politiche che si presentavano alle elezioni del 4 marzo rappresentavano il proprio programma, e le forze di governo che hanno vinto le elezioni del 4 marzo, quindi in particolare il Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega, avevano rappresentato una volontà di nazionalizzare la compagnia o comunque di parteciparla in maniera consistente con capitale pubblico. In realtà, dopo le elezioni del 4 marzo, abbiamo affrontato un lungo tunnel di silenzio sulla questione dell'Italia, anche lì scomparsa dai radar, ma soprattutto anche scomparsa dai progetti del governo di intervento, nel senso si sono lasciati lavorare i commissari straordinari dall'Italia, quelli che durante la campagna elettorale il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato essere parte del problema, in particolare anche facendo esposti all'ANEC, perché appunto ad esempio Laghi, il Movimento 5 Stelle, giustamente riteneva essere una nomina in conflitto di interesse, essendo stato il presidente di CAI, e lo stesso Gubitosi è anche parte del problema, perché era l'amministratore delegato in pettore, o addirittura il presidente in pettore, che doveva succedere nel momento in cui all'indomani dell'accordo che venne firmato al MISE, che prevedeva appunto qualche migliaio di licenziamenti, tagli salariali e peggioramenti normativi, e che i lavoratori avevano respinto. Gubitosi addirittura aveva fatto parte della delegazione trattante di Alitalia, quindi insomma all'indomani di quel referendum, tutti ricordiamo che Calenda, pur di imporre la vendita a Lufthansa di Alitalia, tentò con il commissariamento appunto in particolare di Gubitosi e Laghi di vendere all'Italia a Lufthansa, di smembrarla. In realtà le elezioni del 4 marzo sembravano aver interrotto questo processo, però, e tutti abbiamo aspettato per 7 mesi che cosa, la concretizzazione delle promesse elettorali, preelettorali fatte dalle forze politiche che appunto governano oggi in Italia. Primo sorpresa è che i commissari sono diventati inamovibili, quindi Gubitosi ha continuato a lavorare, sui principali media leggiamo che ha fatto protezze, tant'è che è riuscito pure a farsi promuovere e a essere nominato amministratore delegato di TIM, ma a noi abbiamo qualche incertezza, visto che l'Italia continua a perdere da 1,2 milioni a 1,5 milioni, secondo le analisi più pessimiste addirittura 1,7 milioni al giorno. Questo significa una cosa come dai 400 ai 600 milioni di perdita annuale, ha incrementato la massa debitoria, insomma per Alitalia i conti non brillano. Questa ristrutturazione che doveva essere effettuata prima del rilancio in realtà non è avvenuta. Silenzio del governo che è stato tale fino quasi alla fine di ottobre, quando in prossimità della scadenza della procedura commissariale ha convocato le organizzazioni sindacali, il MISE, il 12 ottobre, rappresentando e confermando la volontà di un rilancio di Alitalia, di una ristrutturazione, di un rilancio che sarebbe avvenuta da lì a breve, che avrebbero interessato le società pubbliche ad un intervento, società che all'indomani di queste dichiarazioni si smarcarono, ad eccezione di Ferrovie dello Stato. In realtà il ministro Di Maio venne smentito il giorno dopo dal presidente dell'ENI, addirittura dalle Poste e da altre società pubbliche che appunto e da Cassa Depositi e Prestiti che assolutamente dichiararono che non avevano assoluta intenzione di entrare in capitale dall'Italia. In realtà quindi il ministro Di Maio il 12 ottobre scorso aveva detto che avrebbe convocato da subito un tavolo permanente in cui ci avrebbe informato delle risoluzioni. In realtà quel tavolo permanente si riconvoca soltanto il 12 di dicembre, quindi 2 mesi dopo. Con quale novità? La novità principale è che Gubitosi ha lasciato appunto per essere promosso, per non essere riuscito a ristrutturare all'Italia alla guida di V-Team. Oggi c'è la nomina del nuovo commissario straordinario di Alitalia, ma soprattutto nel frattempo è arrivata la proposta vincolata di Ferrovie dello Stato. Che cosa si intende per proposta di acquisto vincolata? Nel senso che Ferrovie dello Stato ha detto: noi saremmo disponibili a intervenire nel capitale di Alitalia qualora lo farà anche un player internazionale di primaria importanza. E lì di nuovo si è inabissata la società, nel senso che Ferrovie dello Stato, dopo questa dichiarazione di interessamento all'acquisto di Alitalia, offerta di acquisto di Alitalia, e l'offerta non si sa qual è la quantità, ma voci che circolano ci dicono che forse Ferrovie dello Stato vorrebbe investire dai 200 ai 300 milioni massimo in Alitalia, un'Alitalia che per ristrutturare e rilanciarla avrebbe bisogno di quasi 2 miliardi, come lo stesso governo aveva dichiarato. Nel frattempo è partita la ricerca di questo player internazionale, questa compagnia internazionale, e le compagnie internazionali si sono affacciate. Per adesso è Delta con una offerta, neanche con un'offerta di acquisto, ma con un interessamento, con una manifestazione di interesse. E poi EasyJet con proprio una vera e propria proposta di acquisto, anche lì non sappiamo il perimetro di questa proposta, il governo l'ha mantenuto segreto, ma sembrerebbe essere riservata solo al corto e al medio raggio, quindi comunque una proposta che presupporrebbe lo smembramento di Alitalia. Delta invece sembra anche lì interessata a investire circa 200 milioni in Alitalia, ma previa sembrerebbe voler accampare pretese sulla proprietà delle tratte e delle rotte di Alitalia. Certo è che questo, se dovesse avvenire, per un governo sovranista sarebbe interessante capire che quale tipo di risposta gli darà, perché un conto è lasciar gestire le tratte, ma addirittura che le tratte debbano diventare di proprietà di Delta, questo significherebbe ipotecare qualunque tipo di rilancio della compagnia, inteso nel senso di una ricostruzione della compagnia di bandiera. E di una compagnia di bandiera adeguata.
Siamo tutti sovranisti fino alla curva, come si dice.
Lo vedremo, tanto ormai i tempi per scoprire le carte non penso siano molto più lunghi. Il governo nel frattempo oggi dovrebbe approvare il rinvio della restituzione del prestito ponte, anche perché se lo dovessero fare oggi mi verrebbe davvero da ridere, visto che da calcoli che vengono fatti da illustri economisti, nelle casse di Alitalia appena che va sono rimasti 100 milioni di euro, per cui restituirne 900 più 100 milioni in interesse sarebbe estremamente sarebbe interessante capire come potrebbero farlo. Il Ministero del Tesoro sembra che voglia in qualche maniera cartolarizzare i 300 milioni, una parte del prestito ponte, in realtà una forma totalmente finanziaria che non apporterebbe finanze pubbliche, ma che consentirebbe l'ingresso nella proprietà anche di una parte del Ministero del Tesoro, ma questo non allieverebbe le necessità di cassa e le necessità economiche, finanziarie, di liquidità per il rilancio di Alitalia, che appunto rimane assolutamente oscuro. All'orizzonte sembra riaffacciarsi anche Lufthansa, ricordiamo era la principale pretendente nell'acquisto di Alitalia, quindi colui che avrebbe voluto mettere le mani definitivamente sul ricco mercato del trasporto aereo italiano, era appunto la compagnia di bandiera tedesca, su cui aveva puntato il piano di destrutturazione e smembramento di Calenda del governo precedente. Lufthansa sembra non voler cambiare assolutamente il suo piano, tant'è che ha detto: non siamo ancora interessati se con un perimetro di lavoratori come quello presente in Alitalia, e soprattutto non siamo interessati a una partecipazione consistente dell'investitore pubblico.
Parla massimo, di partnership azionaria, si parla su...
Sì, sì, con una subordina, un appunto, un taglio pesante degli organici e comunque una partecipazione anche limitata eventualmente di Ferrovie dello Stato. Ciò che sta emergendo è che Ferrovie dello Stato al massimo potrà partecipare eventualmente al 20-30% il capitale. Non riusciamo a capire il restante percentuale di capitale che era stato annunciato destinato alle società pubbliche, quale sia e quali siano le società interessate. Cassa Depositi e Prestiti sembrava inizialmente in un primo momento sembrava profitarsi della possibilità che intervenisse nel capitale societario di Alitalia, poi la smentita dell'amministratore delegato e del presidente di Cassa Depositi e Prestiti, e poi sembrava che Cassa Depositi e Prestiti assumesse un ruolo di leisure, cioè di colei che avrebbe dovuto comprare gli aeromobili per poi metterli a disposizione di Alitalia. Anche lì forse è stata una proposta un po' azzardata, perché qualcuno ha ricordato che le norme europee prevedono che anche qualora una società pubblica comprasse gli aeroplani, certo non glieli può mettere a disposizione in affitto gratuitamente dall'Italia per risollevare le sorti della compagnia di bandiera, ma li dovrebbe eventualmente affittare ai prezzi di mercato. Lì vedremo anche se i sovranisti vorranno rompere questa gabbia europea. Quello che temiamo è però che c'è una unità di intenti nelle proposte che sembrano profilarsi, sia quella di Lufthansa, sia quella parziale di EasyJet, sia quella la manifestazione di interesse di Delta, che tutte insomma prevederebbero ancora migliaia di licenziamenti. E qui viene il bello, perché la maggioranza, cioè l'unanimità delle dichiarazioni preelettorali del Movimento 5 Stelle e della Lega dicevano che in Alitalia giustamente non esistevano esuberi, ma lo dicevano non sulla base solo di una propaganda, ma lo dicevano perché accoglievano le analisi che avevamo proposte, analisi di costo del personale, che dimostrava essere al di sotto di quello di Lufthansa.
Onda rossa.
Prego.
Pronto?
Sì, dicevo che il costo del lavoro appunto era estremamente più basso rispetto a quello delle concorrenti, quindi le forze di governo avevano fatto proprio questa analisi che avevamo fatto e avevano dichiarato che appunto non c'erano i subedi in Alitalia. Se invece dovessero accogliere l'ipotesi di scaricare nella Bad Company circa 1000 lavoratori, magari una parte accompagnandoli, non ce ne sono 1000 da accompagnare alla pensione, poi vediamo in che forma la pensione, che è un quota 100, una quota che chissà quanto reggerà, chissà a quale cioè qui c'è il rischio che si fa un'operazione di questo genere e si ricreano esuberi e si ricreano gli esodati alla Fornero, cioè si mettono fuori sulla base di una legge di una norma pensionistica vigente in quel momento, poi arriva la riforma successiva e li lascia fuori quando alla fine degli ammortizzatori sociali. Ma comunque sia, non sarebbero 1000, anche se dovessero parare questi benedetti 7 anni di accompagnamento, di anticipo per la pensione. Sta di fatto che comunque nel momento in cui si dovesse ricominciare a parlare di esuberi verrebbe meno, a nostro avviso, non solo viene meno la promessa di una nazionalizzazione o comunque di una partecipazione consistente del capitale pubblico, ma verrebbe meno quel progetto di rilancio. Si è parlato di compagnia di bandiera, di una compagnia in grado di gestire il ricco mercato del trasporto aereo italiano, quindi flussi turistici da e per l'Italia, una compagnia ormai ridotta a poco più di 10.000 lavoratori che è a 123 aeromobili, che parla di lasciare a casa ulteriori lavoratori, è esattamente nella direzione opposta di quello che sarà dichiarato. Ora, quindi, questo è quello che bolle e che ci sembra bollire in pentola. Ora, il 12 dicembre andremo dal governo a sentire che cosa ci avrà da dire. Sicuramente vorremmo che si chiederemo di chiarezza, perché è il momento della verità. Noi come CUB nel frattempo, oltre a indire un presidio in occasione del dell'incontro del 12 dicembre abbiamo già avviato le procedure di raffreddamento, perché ci sembra che sia necessario che la categoria riscaldi i motori e si rimetta in campo, perché ciò che si delinea all'orizzonte non è esattamente, a nostro avviso, quello che tutti auspicavamo, cioè una ristrutturazione e un rilancio. Temiamo che, uno, la ristrutturazione non è stata avviata, la terna commissariale ha completamente bucato, anzi il governo di 5 Stelle che aveva promesso la sua sostituzione non lo ha fatto, e ciò che era necessario fare era sicuramente far venire a galla le responsabilità nel fallimento della precedente Alitalia, quella dell'Alitalia Etihad, quella di Montezemolo, per capirci, e abbiamo la sensazione che anche questo governo quel vaso di Pandora non lo voglia scoperchiare, lasciare lì i commissari straordinari che avevano gestito quella situazione, che non hanno, a nostro avviso, non abbiamo visibilità che abbiano fatto una sola procedura procedura legale nei confronti di chi ha determinato il fallimento della precedente all'Italia, lasciarli lì, a nostro avviso ha contribuito a non fare chiarezza su quella partita. Quindi arriviamo con un'Italia che ancora non è stata ristrutturata, che ancora ha grosse perdite, che ha problemi di cassa consistenti, che non era il caso che arrivasse in questa condizione alla trattativa con un concorrente straniero, perché era quello che si era condiviso durante, appunto, anche da parte delle forze politiche. L'errore di Calenda era quello, appunto, si diceva tutti quanti insieme, si diceva che l'errore di Calenda era quello di proporre una vendita di Alitalia nel momento in cui Alitalia stava nelle peggiori condizioni possibili della sua storia. A nostro avviso quelle condizioni sono ancora tali, ma si sta discutendo di un partner. La nazionalizzazione della compagnia di bandiera, a nostro avviso, rimane e sarà la condizione necessaria per una ristrutturazione, e poi possiamo discutere e dividerci, ma secondo me è ineccepibile che la ristrutturazione debba essere fatta in mano pubblica. La CUB ha sempre ritenuto che dopo una ristrutturazione in mano pubblica, nel momento in cui c'è una compagnia che decolla e fa utili, perché non debba rimanere pubblica, ma potremmo discutere e confrontarci con chi invece la volesse privatizzare in un secondo momento. Ma quello che è ineccepibile e inconfutabile è che nelle condizioni attuali parlare di individuazione di un partner, che dovrebbe versare nelle casse di Alitalia non so bene quanti miliardi per contribuire alla ristrutturazione, sicuramente non si sta delineando un futuro di rilancio, si sta facendo un'operazione analoga a quella che è stata fatta dai Capitani Coraggiosi quando il mercato del trasporto italiano è stato lasciato nelle mani di Air France, si sta facendo una cosa analoga a quella che ha fatto Renzi quando ha lasciato Alitalia nelle mani di Etihad e il mercato italiano, Delta, Lufthansa, un pezzo forse di mercato a EasyJet. Qual è la differenza di questi piani da quello che è successo? Temiamo che purtroppo la sostanza, la minestra sia la stessa. Certamente andremo a vedere, andremo ad ascoltare ciò che c'ha da dire il governo. Purtroppo però ci andiamo in una situazione estremamente preoccupata, perché nel frattempo l'unico atto concreto che c'è stato da parte del governo in questo momento è stato il rinnovo della cassa integrazione, cioè la conferma di un perimetro di esuberi, nonostante lo stesso ispettorato del lavoro di Roma ha individuato che la cassa integrazione molto probabilmente è in frode alle norme, perché di esuberi non se ne parla, visto che migliaia di giornate a piloti e assistenti volo non sono state concesse in termini di riposo, ma contemporaneamente sono state richieste migliaia di giornate di cassa integrazione. Questo è un po' un quadro della situazione, che non è sicuramente tranquillizzante, ma questa è la situazione ed è quella che a nostro avviso si delinea all'orizzonte. Vorremmo essere smentiti, vorremmo essere in qualche maniera rassicurati, vogliamo sicuramente la verità su il progetto di Alitalia, e con questo spirito andremo all'incontro del 12 dicembre.
Assolutamente, sei stato come al solito molto molto chiaro. Purtroppo la situazione ovviamente non è di quelle, diciamo, delle migliori auspicabili. Staremo a vedere anche come andrà l'incontro che ci sarà settimana prossima, e vedremo insomma se anche questa sarà l'ennesima smentita del governo giallo-verde rispetto a quanto dichiarato in campagna elettorale. Se non hai nulla da aggiungere, noi ti salutiamo e ovviamente ci risentiremo poi settimana prossima per sapere come è andato l'incontro e quali sono poi le prospettive per l'Italia e soprattutto per i suoi lavoratori e le sue lavoratrici nel prossimo futuro.
E sicuramente ci sentiremo prossimamente per gli aggiornamenti. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori e buona giornata.
Grazie a te, buona giornata.
Ciao.